Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Pervin Cavacioglu. Il piano di pace statunitense per l'Ucraina pone il presidente Zelensky a un bivio difficile fra la necessità di non irritare troppo gli Stati Uniti e quella di difendere la dignità nazionale. Intanto l'omologo russo Putin definisce il piano una base per far terminare il conflitto. Ancora nessun accordo alla COP30 sul clima in Brasile, entrata nei tempi supplementari. Diversi paesi hanno chiesto di rivedere la bozza dell'intesa per una chiara uscita dai combustibili fossili. La pensa così anche il consigliere federale Rösti, presente in Brasile. Fa discutere la proposta del municipio di Bellinzona di far pagare l'accesso alla corte interna di Castelgrande. Perplesso il presidente dell'Associazione Svizzera dei Castelli, già membro della Commissione Svizzera dell'UNESCO. E per lo sport, il Lugano vince la battaglia di Zugo con soli 4 stranieri. L'Ucraina sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia. Sono parole pronunciate in un videomessaggio da Volodymyr Zelensky, riferendosi al piano di pace in 28 punti proposto dagli Stati Uniti, ma che risulta molto favorevole alla Russia. Allora, come leggere quanto affermato dal presidente ucraino, che ha anche detto di non voler tradire il suo paese? Sentiamo da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
Beh, intanto partiamo dal messaggio che ha lanciato Zelensky, che è stato un messaggio dal grande valore simbolico. Zelensky ha parlato dallo stesso cortile del palazzo presidenziale di Kiev, dove la notte dell'invasione, il 24 febbraio 2022, si era rivolto ai suoi concittadini annunciando che non sarebbe fuggito dalla capitale. E tra l'altro anche la giornata di oggi è simbolica. Questo giorno in Ucraina è proprio il giorno della dignità, in cui si ricordano la rivoluzione arancione del 2004 e quella di Maidan, invece iniziata nel 2013. E quindi la scelta delle parole di Zelensky, che ha parlato proprio di una decisione, di dover decidere se seguire la dignità, difendere la dignità del paese o rinunciare a un grande, a importante alleato, sembra proprio indicare la volontà del presidente ucraino di chiamare a raccolto i suoi concittadini per respingere la proposta di Trump, nonostante le pressioni che inevitabilmente riceverà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ma il discorso di Zelensky si è focalizzato anche sulla politica interna, chiedendo ai suoi concittadini di abbandonare le manovre politiche e avvertendoli che nei prossimi giorni le forze avversarie del paese cercheranno di dividerli. Parole con cui Zelensky sembra voler disinnescare lo scandalo corruzione che ha colpito la sua cerchia ristretta e anche le manovre dell'opposizione e di alcuni membri del suo stesso partito, che proprio in queste ore lo stanno spingendo a formare un nuovo governo di unità nazionale. Insomma, i prossimi passi restano effettivamente molto incerti, ma è sicuro che con questo discorso, con queste parole del presidente Zelensky, questi ultimi episodi, siamo entrati in una nuova fase critica di questo conflitto.
E intanto il presidente russo Vladimir Putin ha da parte sua dichiarato di aver ricevuto il piano solo in giornata e che si tratta di una buona base per far concludere la guerra fra il suo paese e l'Ucraina. Se però non verrà accettato da Kiev, allora, ha minacciato, l'esercito russo conquisterà più territori. Tempi supplementari per la conferenza delle Nazioni Unite sul clima in Brasile. Non è infatti giunta la firma all'accordo. In giornata oltre 30 paesi avevano sollecitato la presidenza brasiliana a rivedere la bozza dell'intesa per avere una chiara uscita graduale dai combustibili fossili. Dello stesso avviso il consigliere federale Albert Rösti, presente in Brasile. Ecco alcune sue dichiarazioni.
La Svizzera contribuisce già in modo significativo alla decarbonizzazione. Questo serve naturalmente solo se anche tutti gli altri paesi partecipano, così da avere un effetto reale sul clima. E questo per noi significa che è importante che anche gli altri paesi dichiarino cosa vogliono fare in futuro, con una tabella di marcia e misure precise, come del resto abbiamo fatto anche noi con la legge sul clima e l'innovazione. Per via della situazione concorrenziale, però, ora ci sono alcuni paesi che vogliono procedere meno rapidamente, ma parto dal presupposto che nel corso di questa notte accadrà ancora qualcosa. La Svizzera sarebbe in difficoltà solo se dovesse anticipare i finanziamenti delle misure di adattamento dal 2035 al 2030.
Eine nach vorne rücken von 35 auf 30 des Finanzierungsziels.
Contro l'influenza aviaria, la Svizzera ha esteso le misure di prevenzione a tutto il territorio nazionale. Lo ha deciso, d'intesa con i cantoni, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare di veterinaria, dopo aver rilevato in giornata il virus in alcune anatre e cigni nello stagno comunale di Wil, nel canton San Gallo. Considerata l'elevata diffusione del virus in Europa e per proteggere gli allevamenti di pollame, l'ordinanza entrerà in vigore martedì prossimo, sino alla fine di marzo. Il WEF di Davos si sarebbe piegato alle condizioni di Trump in vista della sua partecipazione al vertice a gennaio. È quanto lascia intendere oggi un articolo del Financial Times. I responsabili del forum economico avrebbero garantito che temi cosiddetti woke non avrebbero avuto un ruolo di primo piano nelle discussioni. Il WEF risponde ribadendo la sua indipendenza, ma non stupisce che il forum si adegui alla corrente dominante del momento, come sentiamo nel contributo di Alan Crameri.
Diritti delle minoranze, inclusione e cambiamenti climatici sono alcuni dei temi che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump associa all'ideologia woke e che non gradisce. Non stupisce quindi quanto scrive il Financial Times, anche se mancano conferme e l'accordo potrebbe essere più sfumato e informale. Ad ogni modo, i funzionari statunitensi avrebbero chiesto ai responsabili del WEF di eliminare o ridurre l'attenzione su alcuni temi come condizione per la partecipazione di Trump a Davos. Per lui un ritorno dopo 6 anni. Lo scorso gennaio era intervenuto solo in videocollegamento. Il WEF assicura che non accetta pressioni sull'agenda, ma definisce normali le discussioni sui temi prioritari con gli ospiti. Per l'edizione 2026 annuncia una partecipazione record con oltre 60 capi di Stato. Il Forum Economico Mondiale ha spesso seguito le tendenze. Nel 2019 invitò l'attivista climatica Greta Thunberg. Nel 2020 si discusse su come riformare il capitalismo verso una maggiore sostenibilità. Negli ultimi anni, invece, al centro c'è stata l'intelligenza artificiale. Lo slogan della prossima edizione è uno spirito di dialogo. Ma perché Trump ci tiene così tanto a evitare i temi woke al WEF? Secondo una fonte anonima citata sempre dal Financial Times, lo scopo è far digerire meglio alla sua base elettorale la sua presenza a Davos, visto che in passato ha definito il forum espressione di un'elite progressista.
In Ticino ora, perché fa discutere la proposta del municipio di Bellinzona di far pagare l'accesso alla corte di Castelgrande, far pagare cioè un biglietto per accedere al prato interno del castello. Alain Melchionda ha chiesto un parere al riguardo a Daniel Gutscher, che è presidente dell'Associazione Svizzera dei Castelli e che ha fatto parte della Commissione Svizzera dell'UNESCO. Come sentirete, le perplessità non mancano.
Come associazione dei castelli svizzeri non siamo stati coinvolti. I castelli sono un patrimonio mondiale dell'UNESCO, appartengono dunque in qualche misura a tutti, quindi l'accesso dovrebbe essere libero a tutti. C'è però l'altro lato della medaglia, anche Venezia è patrimonio dell'UNESCO, se tutti ci vanno e rovinano quel luogo, allora è giusto mettere delle restrizioni e trovare soluzioni. Ma non mi sembra che a Bellinzona si sia ancora a quel punto.
Il problema non sembra essere il numero dei turisti. Si vuole dare un nuovo slancio ai castelli, alla fortezza. È un progetto da 20 milioni di franchi e l'idea di trovarli in qualche modo incassandoli anche tramite i biglietti. Cosa ne pensa?
Si tratta pur sempre di uno spazio pubblico, di un pezzo di città. Penso che sia un po' troppo se devo già pagare da lì. Penso che la questione sarà principalmente di competenza della Commissione UNESCO, perché è anche responsabile del monitoraggio.
Può farci qualche esempio di castelli in cui è necessario pagare un biglietto e come mai?
Un esempio, Schloss Lenzburg.
Faccio l'esempio di Lenzburg. Potete salire sulla collina e fare il giro del castello. E quando entrate, vi trovate già nel museo. Inoltre, se visitate il cortile interno, pagate l'ingresso. Il castello di Alvil è circondato dall'acqua. Non si trova su una grande collina come Castelgrande. Potete andare nel cortile interno senza visitare il museo, ma dovete comunque pagare un piccolo biglietto d'ingresso. Ma potete anche passeggiare liberamente intorno al castello. Lì però, per entrare nel cortile interno, dovete pagare un biglietto. Ma Bellinzona è patrimonio dell'umanità, è un po' diverso.
In Bellinzona, Welterbe, denke ich schon ein bisschen anders.
Sempre in Ticino si allarga l'inchiesta sul fallimento della compagnia aerea Darwin Airline. Ai due ultimi CEO della Darwin, indagati dal 2019, si sono aggiunti infatti due ex dirigenti della Adria Airways. Contro tutti e quattro i cittadini tedeschi si ipotizzano i reati di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta. La procura ticinese ha disposto inoltre una perizia. Ed ora una notizia giunta poco fa in redazione. Lutto nel mondo della musica italiana. È morta Ornella Vanoni. Stando ai media italiani, la cantante ha avuto un malore nella sua casa di Milano. Aveva 91 anni. E ora l'attualità sportiva con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, con soli 4 stranieri il Lugano è andato a prendersi 3 punti a Zugo vincendo 3-2 grazie alle reti di Capitan Turcauf, Fazzini e Marco Zanetti. Da segnalare la penalità di partita sul conto di Dario Simeon, punito per un check a Leonardo Genoni dietro la porta, ritenuto irregolare dagli arbitri, portiere dei padroni di casa che intontito ha poi lasciato spazio a Wolf. Sentiamo le parole dell'attaccante a bianconero che ha risolto il match, Marco Zanetti.
È stata una gran battaglia di squadra, si è riuscito a portare a casa 3 grandissimi punti, sono davvero contento di tutta la squadra, abbiamo fatto una gran prestazione solida, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà ma siamo riusciti a combattere. Abbiamo preso un po' troppe penalità, forse abbiamo un po' rischiato, grandissimo Schlegel in porta davvero ha salvato e davvero sono contento, è stata una gran battaglia di squadra.
Sulle altre piste 3-2 della Gioia a Zurigo, 6-5 della Bienne contro il Langnau, nell'altro derby di serata 2-1 della Friburgo con il Losanna, 5-2 della Ginevra a Rapperswil, 4-2 della Kloten sulla Berna. In classifica il Davos è sempre primo. Il Lugano è salito al quarto posto con 43 punti, 4 in meno della Friburgo secondo, l'Ambrì è undicesimo con 31. In Swiss League i Bellinzona Snakes sono stati battuti 2-1 a domicilio dalla capolista Turgovia. Questa sera Ambrì Piotta, Rapperswil e Berna Davos. Nella Super League di calcio torna in campo il Lugano e lo fa in casa della capolista Tuna alle 20:30, prima alle 18 Lucerna Servette e Young Boys Winterthur. Ieri in Challenge League il Bellinzona è stato beffato nei minuti finali dalla Vaduzza, alla comunale finita 1-0 per la squadra del Principato. Ai mondiali Under 17 in Qatar, la Svizzera è stata eliminata ai quarti di finale per 2-0 dalla Portogallo. In programma nella giornata odierna lo slalom maschile di Gurgel, prima prova alle 10:30, la femminile, ricordiamo l'infortunio al ginocchio sinistro di Lara Gutta-Berami, per la ticinese si sospetta la rottura del legamento crociato anteriore, dei danni a un menisco e una commozione cerebrale. E poi è basket con Spinelli Massagno Puy alle 17:30 e Ginevra Lugano alle 18 e nel campionato femminile di pallavolo alle 17 Düdingen Lugano. Infine il tennis, per il secondo anno consecutivo l'Italia potrà difendere il titolo in Coppa Davis. I duplici campioni in carica sono infatti diventati la prima squadra ad aver raggiunto l'ultimo atto alle finali di Bologna dopo il successo sul Belgio in semifinale. Il nome della sfidante uscirà dal confronto tra Spagna e Germania.
Sabato 22 novembre le previsioni di Meteo Svizzera indicano tempo soleggiato in tutto il paese, con però banchi di nebbia alta persistenti sull'altopiano e lungo il versante nordalpino. Per quanto riguarda le temperature, al sud saranno comprese fra 0 e 9 gradi, al nord fra meno 5 e 3 gradi. Termina qui RG Notte, ma l'informazione continua su questa rete e anche su rsi.ch. Grazie dell'ascolto e una serena notte.